טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאם אונה נובה סטימנה, אביאם אונה נובה פרשה, לבריתה, כאילו נסול אונה נובה פרשה, פרוניציה מורן כאונובה ליבו, סטימנה סקורצו, קון לפרשית דיווה יחי, ממוביסטו לאולטימי פרולה די יעקב אבינו, אל טסטמנטו די יעקב אבינו, כיוון דעתו לדודי שטריבו, אין אלפינו דלף פרשה, סקורצה ודיאמו למורת די יוסף, לוי מורה, קונדבי בצ'נטו די ישיאני, אסיאמו ריבתי על הפרשה די שמות, אליברו די שמות, למייסטרי קיאמנו, קווסטו ליברי אנקל סגונדו ליברו, יליברו די שמות צדיקים, פרלרה, דלה סטוריה אינג'יטו, דלה סקיאביטו, per cinque sei parashot parleremo della schiavitù e della uscita d'Egitto. Dopo arriveremo alla ricevuto della Torah, parashat Itro, sì, è l'obiettivo della creazione, forza. E dopo parleremo sulle parashot del tabernacolo. I Bemet, questo libro viene anche chiamato libro della Galut e della Geulah, il libro dell'esilio, però anche il libro della salvazione, che fa parentesi molto bello che la troviamo nel stesso libro. Poteva essere diverso, poteva essere un libro intero che parla dell'esilio e un altro libro che parla della salvazione. Però se fosse così, voglio dire che la salvazione è separato dalla sofferenza, è separato dall'esilio, è separato dal problema. E questo non è, dice Hashem tutto insieme. Prima che Hashem manda la malattia, già Hashem provvede per la cura. E per questo nel stesso libro abbiamo esilio e abbiamo salvazione. Però sembra che la salvazione non è sufficiente, o che necessariamente nel stesso libro di Shemot troviamo anche la ricevuta della Torah. E non solo questo, troviamo anche il tabernacolo. I Bemet Tzadikim è l'obiettivo di tutto quanto è servire Hashem. E servire Hashem fino a un punto dove uno può dire che lui è collegato, fino a un punto che uno può dire ve'asu li migdash ve'shachanti betocham, farete per me un santuario, così posso dimorare dentro di voi, che questo, diciamo, è l'obiettivo supremo. Non c'è una cosa più bella, la vicinanza a Kadosh Baruch Hu, come che dice il Talmud, che dopo 120 anni, quando si va al paradiso, a che c'è scritto là? Atid a Kadosh Baruch Hu la'asot machol ha'tzadikim, Kadosh Baruch Hu farà un cerchio per le giusti. E lui dove si metterà dentro e nel mezzo? Perché un cerchio è molto chiaro, perché nel cerchio ognuno è distante, la stessa distanza del punto mediano del cerchio, no? Questo fa parte della legge della geometria. Quindi Hashem farà un cerchio di gente, di tzadikim, e lui si metterà nel mezzo. Tutti hanno la stessa distanza da lui, non c'è differenza. Fino a che ognuno potrà vedere Hashem e dire Ze Hashem chi vinulo. Questo è Hashem che l'abbiamo sperato. Questo è Hashem che abbiamo aspettato per lui. E non c'è una cosa più bella quando uno è vicino al suo creatore. In bemezza di chi voglio un po' parlare sulla schiavitù oggi. C'è tanta di parlare, abbiamo la città di Moshe Rabbeinu, abbiamo la storia di Poah, abbiamo la storia di Yocheved, di Miriam, c'è tanto, tanto di parlare, questa parasha è ben pieno di soggetti. Fa parentesi, così, solo una curiosità, forse si può fare un'altra lezione. Si parla di sei donne in questa parasha, sei donne. Tutti pensano che questa è la parasha di Moshe, io dirò che questa è la parasha delle donne, si parla di sei donne in questa parasha. La domanda è anche questo per cui. Questa è anche un'altra lezione. Però comunque, finalmente si arriva alla schiavitù. Le ultime delle tribù muore, le 12 tribù sono tutti morti. E qui inizia la schiavitù che fa parte di questa schiavitù. Già fu promesso a Abramo, promesso, sembra una cosa positiva, fu detto. E là dice, Ger, Iezaracha, dice Avram Avinu, Abrita ben Abetarim, 4 anni prima la schiavitù, Ger, Iezaracha, Beeretz lo laem, Va'avadu ve'inutam. E l'esilio, dicono i maestri, ha 4 parti. Uno, Ger, dice Kadosh Baruch Avram Avinu, le tue discendenti, le tue figli saranno stranieri, Ger. Beeretz lo laem, a un paese che non appartiene a loro, che fra parentesi sembra che sta dicendo la stessa cosa. Perché se io dico che uno sarà un straniero, è ovvio che non sarà nel paese suo, perché se stai nel paese suo, come puoi essere straniero? Quindi che vuole dire quando Hashem dice a Kadosh Baruch Hu, Ger Yezaracha, le tue figli saranno stranieri? Be'eretz lo lahem, in un paese che non è loro. Ovvio, se sono stranieri, non sono nel loro paese. Asbemet, in un paese che non è loro, non voglio dire geograficamente. Perché ovvio che si sono stranieri, non sono nel paese loro. Ma se nel paese che non è loro, voglio dire lontano dalla presenza divina, che noi sappiamo che HaKadosh Baruch Hu governa tutto il mondo. Ora in tutto il mondo viene fatto tramite le sue messaggeri, tramite le sue angeli. Ogni paese ha un angelo che governa su questo paese. C'è Italia, però c'è l'angelo d'Italia. E tutto quello che Hashem manda a Italia, sia è buono sia è male, va attraverso questo angelo. Però Eretz Israel, la terra di Israele, è differente. Ene Hashem Elokecha ba, mireshit ha-shana ve'ad acharit ha-shana. Le occhi di Hashem sono su questo paese dall'inizio dell'anno fino al fine dell'anno. Tra parentesi. Così solo per chiedere, perché Hashem deve dire che i suoi occhi sono sulla terra di Israele dall'inizio dell'anno fino al fine dell'anno? È ovvio, sono sulla terra. Perché dire dell'inizio dell'anno fino al fine dell'anno? Dime che Hashem sempre sta nella terra di Israele, sempre guarda nella terra di Israele. Nella terra di Israele tutto viene governato in un modo diretto, non tramite angeli, non tramite messaggeri. Hashem stesso, Ani hu velo acher, Ani velo saraf, Ani velo malach. Perché c'è bisogno di dire dall'inizio dell'anno fino al fine dell'anno? È molto semplice. All'inizio dell'anno, dopo che abbiamo fatto Rosh Hashanah e Kippur, siamo tutti puliti, siamo tutti purificati. Quindi uno può dire, ovvio, all'inizio dell'anno Hashem è vicino da noi, perché siamo tutti tzaddikim. Come che dice chi bayom hazeh yechaper aleichem, nel giorno di Kippur, il giorno che uno viene perdonato per tutti i suoi peccati. Invece dice Hashem, no, no, io sono con voi dall'inizio dell'anno fino al fine dell'anno. Quanto l'uomo è più sporco? Quanto è il momento più sporco dell'uomo? Prima Rosh Hashanah, prima Kippur, perché è passato un anno intero prima il perdono grande. Quindi dicono le maestre, dice Hashem, io sono con te sempre. All'inizio, quando sei un grande tzaddik, anche nella vita è così, no? Quando un uomo nasce, è il momento più puro, è un bambino che nasce, non c'è peccati, non c'è sbagli, non c'è contaminazione, non ci sono vizi, non ci sono niente. Uno poi è nato adesso così. Ma quando uno muore, asbemet, dicono i maestri, halvai, magari, che uno quando arriva a 120 anni possa essere puro come il giorno che fu nato. Non stiamo chiedendo di essere più puri, questo è già un livello alto. Magari che rimaniamo nella stessa purità, senza contaminare. Comunque, digna maestri da terra di Israele, gli occhi di Hashem, dall'inizio dell'anno fino all'anno, non importa in che comportamento ti comporti, non importa dove sei, se sei sulla terra di Israele, Kutsha Beruchu v'Israel v'Torah Achadu, là Hashem provvede, là c'è la provvidenza divina, là c'è HaKadosh Baruch Hu che dimora. Quindi, quando HaKadosh Baruch Hu dice a Abramo Avinu, Ki ger Yezaracha be'eretz lo laem, loro saranno straniero in un paese che non è loro. Abbiamo detto, è ovvio, se sono stranieri non sono nel paese loro. No, no. In un paese che non è loro, nel senso che c'è Rikuk Shekhinah. C'è un allontanamento della Shekhinah, sarà in un posto dove le occhi di Hashem non saranno sempre, sarà in un posto, ovviamente che è metaforico, Hashem vede tutto in qualsiasi momento, però diciamo, non in un posto dove c'è Bet HaMikdash, dove ci sono profeti, dove si vede Hashem, dove la presenza divina in un modo chiaro, no, in un posto, come si dice, Hashem mitkaseh, sì? Shegam achore advarim hakashim, anche dietro tutte le cose difficili che ti succedono nella vita, c'è Hashem, però Hashem è nascosto, come uno che sta dietro il cortile, sì? Dietro la tenda, lui ci sta, però si nasconde da noi. Esattamente questa è la storia qui. Dice a Kadosh Bahu Avraham, loro saranno stranieri, però saranno in un posto che sentiranno la lontananza di me. E la terza cosa, va'avadu, ci sarà schiavitù, così già fu promesso a Avraham Avinu. E la quarta cosa, ve'inu, che voglio dire, inu, non sarà solo schiavitù, sarà anche torturati, perché un schiavo può essere un uomo che ha un schiavo e si comporta bene con questo schiavo, con comunque che lui è schiavo. Dice a Kadosh Baruch Hu, non saranno solo schiavi. Il maestro, il patrono non sarà così piacevole, anzi, veinu, saranno torturati. E la domanda perché? Perché c'è bisogno di questa schiavitù dura, questa tortura, queste sofferenze che il popolo ebraico ha passato? Asbemet, questa domanda c'è la chiede la Gemara in Masechet Nedarim. E là la domanda in Masechet Nedarim è un po' più profonda, la domanda è perché già fu promesso a Avraham Avinu? Perché se io dico a Avraham Avinu che le sue figlie saranno, le sue ascendenti saranno in Egitto schiavi, voglio dire che la colpa di Avraham vuol dire che già fu decretato, perché se Shem dice qualcosa vuol dire che fu scelto così, e se fu scelto così vuol dire non per l'azione loro, per l'azione tua. Ci sono tre motivi, porta la Gemara, dove forse Avraham ha sbagliato. Il primo motivo, dice la Gemara, San Garia Betalmidei Chachamim. Voi sapete che il Chacham, quello che studia, quello che santifica, quello che prega, un uomo che è un Talmid Chacham, un uomo spirituale, come un sacerdote per esempio, deve essere rispettato. Un Kohen c'è il suo rispetto. Dice la Torah, Vekidashto ki et lechem elokecha hu makriv. E tu lo santificherai poiché lui sacrifice. Sì? Non si può usare un Kohen. Sì? Non puoi dire a un Kohen, vai, portami acqua. Devi chiedere scusa, devi dire Kohen, chiedo scusa, sei un Kohen. Sì? Forse la puoi fare? Sì? Si deve stare attento, il Kohen deve essere onorato. Non per niente il Kohen riceve la prima uscita alla Torah, perché deve essere onorato. Quando si deve fare Zimun, la usanza è dare al Kohen. Quando si porta cibo al tavolo, la usanza è dare prima al Kohen. Tutto si dà prima al Kohen, perché deve essere onorato. Dice il maestro che Avraham Avinu aveva alunni anche, perché lui tutta la vita ha fatto questo. E questi alunni c'erano alunni molto saggi. Poi quando è venuto il momento che lui è uscito alla guerra per salvare Lot, ovvio, che era il suo nipote, la famiglia sua, lui ha mandato questi alunni e ha fatto da loro soldati. Dimmi, maestri, non è degno. Non è degno usare le tue alunni che sono divenuto così spirituale per fare una cosa così. Non darli come soldati, non sono le tue servi, sì? Questo a volte uno si sbaglia, anche come padre può succedere, come madre, ce l'hai i figli, a volte uno sbaglia e pensi che questi figli sono le sue servi, no, 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 un figlio è un figlio, è un alunno è alunno, e sì, furono dato a te, però non come un regalo, sì, Hashem ha dato e Hashem un giorno, dopo 120 anni, le prenderà anche. È solo un prestito. E questo prestito è essere comportato in modo degno. E per questo, dice la Gemara in Masechet Nedarim, una delle ragioni perché Avraham fu punito è perché se tu non hai potuto onorare le tue alunni e tu l'hai usato così per fare da loro soldati, anche le tue figli non saranno onorati. La seconda risposta, dice la Gemara in Masechet Nedarim, e per La promesse qui fut date. Akadosh Baruch Hu viene a Abraham Avinu. Dice Abraham, io ti prometto. Sì, non ha avuto figli, non ha avuto niente ancora, però ti prometto. Bezrat Hashem avrai figli. Tanti, tanti. Come le stelle. Guardi le stelle, così tanti saranno. E non solo questo, questa terra che tu sei adesso, la terra di Israele, sarà la tua. E quando Akadosh Baruch Hu promette questa cosa a Avraham Avinu di quattro parole dopo. Bameda Kirashena. Che voglio dire? Lui ha detto a Hashem, dopo queste belle promesse, come saprò io che è così? Dammi un segno. Dammi un segno che avrò figli, perché la sterile, sappiamo, non aveva figli. Dammi un segno che questa terra sarà mia. I maestri, c'era un po' mancanza di emunà. Shem ti promette? Hai bisogno di un segno? Che segno hai bisogno? Dice l'Agmara, per questo fu punito. E la terza risposta, dice l'Agmara, perché già Avraham Avinu fu promesso che le sue figli saranno schiavi. Dice i maestri che non tutti Avraham ha accettato. C'erano gente che si volevano convertire, c'erano gente che volevano fare parte del popolo ebraico. E la Gemara non allunga tanto perché non entra in dettagli, però dice non tutti furono accettato. Ci sono gente che lui ha fatto allontanare dalla Shekhinah. Mi dà misura per misura. Hai allontanati? Non hai ricevuto? Anche le tue figli saranno allontanati. E questo dice la Gemara, questi tre, o uno di questi tre, o tutti e tre insieme, hanno portato a questa promessa che fu data a Avraham Avinu, che un giorno le sue figli saranno schiavi. Però dobbiamo capire comunque, perché è vero che Avraham forse ha sbagliato, però qual è la colpa delle discendenti sue? Perché io ho sbagliato, il mio nipote o il mio figlio del mio nipote o il figlio del mio figlio del mio figlio deve pagare il prezzo per le mie sbagli? E Bemezzi deve capire. E Bemezza di Kim, è ovvio che Egitto e la schiavitù era molto più di questo. I maestri, la schiavitù era una preparazione. È una preparazione che era necessaria per arrivare al monte di Sinai. Poiché tanti pensano che la Torah fu dato a Hashem o fu dato a Israele per essere un popolo libero. La libertà, un concetto moderno, un concetto che viene usato più e più, la libertà, però non è, Sadikim, la Torah non è una libertà. Anzi, dice HaKadosh Baruch Hu, essere ebreo, essere umano, voglio dire capire che tu sei un schiavo. Tu devi servire. E il servo di chi? Ovvio. Non di un altro uomo, un uomo di Hashem. Ci sono regole. Tu sei libero di fare quello che vuoi? No. Tu puoi mangiare quello che vuoi? No. Ci sono cose che non sono kosher. Tu puoi lavorare 24 su 7? Sabato è divietato. Tu ti puoi comportare con i tuoi amici come vuoi? Puoi maldire un amico? Puoi dire parolaccia? No. Puoi truffare, puoi ingannare, puoi rubare? Sei libero di fare niente, amico mio. Del giorno, del momento che nasci, che tu svegli alla mattina, fino al momento che tu vai a dormire, pieni di ordini, sia positive, cosa che devi fare, sia negativi, cose che sei divietato da fare. E tzadikim, ricevere questa cosa c'è bisogno di preparazione. E dire ai maestri che la schiavitù faceva parte di questo. Preparare un popolo intero al concetto di essere sottomesso. Non sottomesso del faraone, ovvio che no. Nessun uomo può comandare su un altro uomo, poiché la mia sangue non ha un colore diverso del mio amico. E per questo è ovvio che nessun uomo mi può comandare, però comunque sono sottomesso. Sottomesso a Hashem, sottomesso alla sua volontà, poiché lui mi ha creato. Come che sono sottomessa al mio padre e a mia madre. Shlosha shutafim em ba'adam, tre soci ci sono nella creazione dell'uomo. HaKadosh Baruch Hu è il suo padre e sua madre. Se manca uno di questi tre, non abbiamo un bambino. C'è per forza bisogno di questi tre. Fra parentesi, per questo c'è bisogno anche porre limiti sui bambini. Gran parte dell'educazione che un genitore deve educare le sue figli è abituarsi al concetto di limite. Ossia, a che ora vai a dormire? C'è un'ora, non lo so, sarà 8, 9, 10, 12, dipende quanto anni hai, non lo so, però c'è un limite, sarà 6, 5. Sì, c'è bisogno di un limite, tzaddikim. Un figlio di 6 anni non può andare a dormire quando vuoi. Anche un figlio di 12 anni. Stabilite voi l'orario che volete, però deve essere un orario stabilito. Perché? Perché sì. Perché se un bambino già da piccolo non si abitui che ci sono limiti, quando sarà grande, come potrà accettare le limitazioni? Ci sono tanti limiti nella vita, anche che sono positivi. Per esempio, il limite del matrimonio. Ovvio che non è un limite, è un regalo, però sì, c'è una moglie e c'è un marito, non ci sono 10 mogli, non ci sono 10 mariti. Non puoi andare dove vuoi, fare lo che vuoi quando vuoi. Ci sono limiti. Stessa cosa con il cibo, non puoi mangiare che vuoi quando vuoi. Ci sono limiti. Ci sono limiti e questi limiti fanno grande parte dell'educazione in imparare questo. Un altro concetto, triazi pukim, sì? Che vuol dire triazi pukim? È l'attesa per le godi, sì, non c'è problema che le bambini godano, sì. Sono giovani, devono godere, ci siamo in un'età dove si deve essere con Simha, però possiamo mettere un limite? Ho un'attesa? Vuoi un caramello? Ti do! Però non adesso, tra 10 minuti, tra mezz'ora. Chas v'shalom, non sto facendo soffrire il mio figlio, non è un masochista che dice no, aspetta 10 minuti, ti do, non adesso. Voglio imparare che la vita è così, quando sarai grande sarà così, vorrai tante cose e avrai bisogno a volte attesa, a voglia di aspettare. Di più o meno tutta questa cosa che noi facciamo quando educhiamo le nostre figli, più o meno lo che Hashem ha fatto con Am Yisrael nella schiavitù, era educare il popolo per arrivare a un punto. Però su questa educazione c'è una domanda da chiedere, perché sembra che il faraone ha un po' esagerato. Ha fatto più di quello che fu promesso a Avraham Avinu. Avraham Avinu fu promesso la schiavitù e la tortura, però non fu promesso la morte. Dove fu detto che la schiavitù include la morte di ogni figlio maschio che viene nato e buttato dentro il Nilo? Questo non è una schiavitù, questo è un genocidio. Non fu promesso a Avraham Avinu un genocidio, perché c'era anche obbligo per questo? Qual è il motivo? Da dove viene questo genocidio? Penso che è il Kliakar che lo chiede, se non mi dimentica. Da dove viene questo genocidio? Dove nella pianificazione della schiavitù devono anche morire la gente? O deve essere uccisi? Fra parentesi, quando Adamo Rishon ha peccato, lo che ha fatto, ha mangiato del frutto proibito. L'Adig non è mai stata una grande contaminazione dentro l'umanità. Ancora di più con il serpente di Chava. Si racconta che il serpente ha contaminato Chava. Ovvio che è metaforico. Tra parentesi c'è un Maharal molto interessante. Il Maharal dice che tutti i Midrashim sono metaforici per cose, per concetti molto profondi. C'è chi dice no, c'è chi dice che il Midrash è nero su bianco, comunque l'ha letto così e così è successo. Però c'è chi discute. Il Maharal, per esempio, discute. Secondo il Maharal, le Midrashim non per forza sono successe come sono scritto. Sono solo metafori per capire concetti molto, molto profondi. Quindi c'è un Midrash che dice che il serpente ha contaminato Chava. Ha avuto con lei rapporti. Ovvio che è un metaforo, non possiamo capirlo in un modo così. E solo dopo questa contaminazione, Chava è entrato in città. E ha fatto nascere Cain e Evel. Quindi Cain e Abel dentro di loro già avevano questa contaminazione che fu passata dalla madre alle figli e figli a figli e così. Però sono smessi. Quando questa contaminazione è andata via, Come si quando il popolo ebraico era a fronte del monte di Sinai e hanno ricevuto la Torah, questa contaminazione è andata via. Però non solo questo. Un parte necessario per mandare questa contaminazione via era la schiavitù. Dice la maestra, Egitto era come cura Barzell. Quando si fa uscire oro dalla terra, tu per purificare quest'oro che deve fare? Deve metterlo dentro il fuoco. E quando tu lo scalda e diviene liquido, sì, è lo scarto che sta dentro l'oro, perché l'oro non esce puro dalla terra, si separa dell'oro puro. E più che tu lo scaldi, più che separa, più che diviene puro. C'è oro di 14 carati, di 20 carati, 21 carati, eccetera. Perché più che è puro. Fra parentesi, non esiste oro che è 100% puro. Perché? Perché oro, se non c'è un po' di metallo dentro, sarà così morbido che non tu dai fare nessun gioielli, perché l'oro vero puro è morbido. Quindi c'è oro che viene purificato fino a un punto che fino a qui, perché più di questo diviene morbido e non serve. Ma sì, questo era Egitto. Egitto era il forno dell'oro, il forno che ha purificato i Memeti. Dicono maestri che la tzara, le sofferenze, se noi prendiamo la parola tzara e cambiamo l'ordine di questa parola, esce la parola tzohar, che tzohar vuol dire finestra. Le sofferenze sono sofferenze, nessuno di noi vuole sofferenze. Però quando accadono queste sofferenze, di me si sono anche finestre, perché sono finestre dentro il nostro intero, dentro il nostro stesso, nella comprensione, tante cose uno riesce a capire attraverso le sofferenze. Ovvio che non vogliamo, ogni mattina noi preghiamo che Hashem non ci mette né la prova e né la sofferenza, non vogliamo niente di questo. Vogliamo tutti arrivare in un modo di... Sì? Ci sono due tipi di insegnanza, no? Ma se c'è uno che deve cadere per imparare a camminare, c'è uno che è più saggio. Lui capisce che quando l'altro cade, come si deve camminare. Ma se l'uomo semplice deve cadere per imparare a camminare. E l'uomo elevato vede l'altro cadere e impara delle sue sbagli. Come si deve camminare? Però comunque Tzadikim era necessario. Dice la parasha Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. C'era un nuovo faraone che non ha conosciuto Giuseppe. Secondo Rashi c'è chi dice che era un nuovo faraone vero, ossia che il faraone che era nell'epoca di Giuseppe, che ha conosciuto Giuseppe, la saggezza di Giuseppe, il grande Yosef che ha salvato Egitto dalla carestia e che era il re, che fu nominato re. C'è chi dice che il faraone fu cambiato e lui ha portato la schiavitù. E c'è chi dice: no, no, non è che fu cambiato. È lo stesso faraone, ha fatto finta di dimenticare. E Bemezza di Kim è il fatto che l'egiziano hanno fatto fare il popolo ebraico in schiavitù, hanno commesso il faraone, non tutto il popolo, ovvio, un grande peccato, forse uno dei peccati più grandi che esistano. E questo essere kfuy tova, ingrato. C'è una halakha. Se un egiziano vuole convertire, noi lo accettiamo. Benvenuto. Se un egiziano dice: vedi, io ho capito che il creatore è vero, ho capito che c'è un creatore, ha creato in 6 giorni, ha riposato il settimo giorno, ha dato la Torah, io voglio fare parte di questo popolo. Ovvio, c'è un processo che si deve fare, come arrivare. Non è quella la lezione oggi, però può essere accettato. Ci sono qualche condizione, però se la vuole può essere accettato. Invece, se viene un uomo del popolo di Moab o di popolo di Ammon e dice io voglio essere convertito, voglio essere ebreo, noi non lo accetteremo. Perché la Torah dice anche dopo 3 generazioni, anche 10, dopo 1000 generazioni, noi non lo accetteremo. Perché? Che hanno fatto questi Moab? che hanno fatto questo, che erano così, così peggio che non si può accettare? Molto semplice. Moab da dove viene? Da Lot. Chi ha salvato Lot? Disse Don Abramo. Avram Avinu. Avram Avinu ha chiesto, per favore, sale angeli, salvate, andate a salvare il mio nipote, andate a salvare Lot. Ha chiesto a Kadosh Baruch Hu, salva Lot per favore, se non puoi salvare tutta la città, forse ci sono 50 tzaddikin, 40, 10, salva Lot. Ed è questo Lot chi viene? Sappiamo la storia, le due femmine hanno fatto con lui il rapporto, è nato Moab, Nachon, Moab. Anni dopo, quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto per andare nella terra di Israele, il popolo ebraico ha chiesto al popolo di Moab, per favore, potete darci un po' di pane, un po' di acqua? Abbiamo sete, abbiamo fame. Non gratis, siamo pronti di pagare! Abbiamo fame, siamo per entrare dentro la terra di Israele e il manna già è smesso perché sono uscito dal deserto. Per favore, vendi un po' di cibo. E loro non erano pronti di dare gratis e di vendere. Dice la Torah, un popolo ingrato, un popolo che non sa ringraziare, un popolo che non riconosce la bontà che fu dato con lui. Un popolo che non capisce che lui viva grazie al popolo ebraico perché Avraham Avinu, che è il nostro padre, il primo patriarca, ha salvato il vostro bis 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 nonno. Voi non avete la capacità di riconoscere questo? Non avete la capacità? State ingrato? Uno così non può essere ebreo. Quindi incredibile. Se un uomo mai uccide, può divenire ancora ebreo. Qualsiasi vuoi, può fare qual stesso peccato. Si sceglie, è sincero, e capisce, e fa teshuva, può diventare ebreo. Però c'è uno che non viene accettato. Chi è Moab? Perché è ingrato. Non riconoscere la bontà che hanno fatto con te. Quanto questa cosa è grave. Dicono le maestre, questo era il faraone. Il faraone era ingrato, ha dimenticato tutta la bontà che Giuseppe ha fatto, ha salvato Egitto, ha fatto del faraone uno degli uomini più ricchi del mondo, ha fatto dell'Egitto la impera più grande del mondo. Giuseppe, tutto grazie a Giuseppe. Dio maestri, perché dobbiamo essere schiavi di un uomo che è ingrato? Dicono i maestri, mi dà che ne che ti dà. Chi è il primo che ha peccato? Adam e Chava. Quando Adam ha mangiato dell'albero, è venuto il Creatore e ha detto: perché hai mangiato dell'albero? Ti ho detto non mangiare. Qual era la risposta? Hashem, è colpa tua! Tu mi hai dato la donna, tu mi hai creato la donna, la mia moglie, e la mia moglie che mi ha dato mangiare del frutto. Non è colpa mia, è colpa tua! Tu mi hai dato questa donna. E maestri, questo era il peccato vero della frutta proibita. Se Adamo Rishon aveva mangiato la frutta e aveva detto: chiedo scusa, scemo, ho sbagliato, hai ragione, faccio te scema, scusa. Avviti, pasciati. La sua scusa sarebbe essere accettata. Però quando lui dice: colpa tua, addirittura tu mi hai dato questa donna, sei ingrato. Invece di riconoscere la bontà, io ti ho dato questa moglie che non sarai da solo, che ti aiuterà, avrai compagnia, e tu sei ingrato così? Se mai si sa ingrato, un popolo che vuole essere purificato della contaminazione del primo peccato di Adamo Rishon, deve passare un forno dell'uomo ingrato per capire che vuol dire essere ingrato. Perché tante volte, fino a che un uomo non vede negli occhi suo un uomo che si è comportato nella stessa cattiveria che lui si è comportato, che lui si comporterà con te, non la capirai. E questo è quello che si chiama midah per midah, midah che neged midah. A volte l'uomo non realizza quello che lui fa, fino a che qualcuno fa a lui lo che lui ha fatto all'altro, e là lo cade la cosa, dice: ah, mi sono comportato male. Ma sì, questo faceva parte della schiavitù. היא באמת, כמו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא דישה משה רבנו, ואי דיברר אל מי אופופולו, כדישה הקדוש ברוך הוא המשה, דישה משה סילורו מכדרנו, כואל אל תאונום אל קריאטור אדימה, כואל אל תאונום כדר בודירה, אהיה אשר אהיה, סונו כי סונו, אהיה אשר אהיה, כבוד ידיר, אישה השם, סילפו פולו ואולי כפיר, כל אלמיו נומן, הוא יספט, הוא נומן די כל כונו, אמיאמו ג'דטו קוסטו טנטה וולטה, כלומר הפרזנטה לאסנסה דל וומו, סי, אדנטו לא נומו, כאן דיודי שקומו תיקה מי, לא נקי אובל יוספר כל אלתו נומן, בואו יו כפיר כל אלתו אסנסה, בואו יו כפיר כיסאי, הוא נומן כיסאי, E questo fa parentesi, come inizia questa parasha? Ve elle shemot bene Israel. E questo sono le nomi del popolo ebraico che sono sceso a Egitto, là, una lista di 70. E perché è importante ve elle shemot bene Israel? Questo sono i nomi. Dimmi chi che sono sceso! E 70 sono sceso. Deve sapere adesso il nome di ognuno di loro. Già so, abbiamo già un po' studiato di loro. No, ognuno ha un nome. Ognuno ha un compito, ognuno è fatto diverso dall'altro. Sì, insieme fanno il popolo ebraico. Però tu vuoi uscire dal tuo esilio, perché adesso il popolo ebraico sta entrando nell'esilio. Se tu vuoi uscire nell'esilio, devi sapere qual è il tuo nome. Devi sapere qual è il tuo obiettivo. I maestri dicono che la difficoltà della schiavitù, una delle cose che erano così difficili, e che l'egiziano chiedevano agli ebrei fare cose senza obiettivo. Alla mattina dicevano al schiavo ebreo: vai, prendi tutta questa roba, non lo so, 300 chilo, e spostala là, 300 metri. Oh, l'ebreo schiavo si fatica, prende tutto là, le sassi, tutto quanto, la sabbia, la sposta, 300 metri, era molto dura. Il giorno dopo lui si sveglia, e lo dice: no, 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 dove hai messo ieri? Ho sbagliato, la devi rimettere dove era all'inizio. E lui dice: va bene, e un'altra volta rimette dove era all'inizio. E il giorno dopo, un'altra volta: no, no, rimettila là dove era ieri. Perché? Perché quando tu chiedi a qualcuno fare una cosa che è inutile, che non ha obiettivo, che non serve, non c'è una cosa più faticosa di questo. Quando un uomo deve faticare, però lui sa che questa fatica porta a un risultato, è pronto di faticare. Non è che non è difficile farlo, può essere che è difficile, può essere che ti debba impegnare, può essere che debba sudare, però vale. Perché c'è un obiettivo, c'è un scopo a tutto questo, c'è un perché. La cosa più difficile è lavorare senza tachlit, quando lavori senza senso. Non c'è una cosa più difficile di questo. Ma parentesi, stessa cosa con la vita. Se a te l'obiettivo è chiaro e il tuo senso del perché devi fare le cose sono chiari, quindi non importa quando faticherai, non importa quanto suderai, va bene, perché c'è un obiettivo. No, una madre quanto fatica a fare crescere i bambini? Un padre quanto fatica? Però questo fatico va bene, c'è un obiettivo, questi sono frutti che saranno, faranno buono, c'è un perché, questo quanto questa cosa è importante, avere un perché, dire maestri, sono chi sono, quando tu vuoi sapere, quando loro ti chiederanno qual è il mio nome, vuol dire che loro vogliono capire come io mi comporto, qual è la mia essenza, e io ti dico, sono chi sono, sono con te, come che sei con me. In altre parole, in questa vita la regola è mi dà che neged mi dà. Come che fai all'altro, come ti comporta l'altro, così ti comporteranno attraverso di te. Ma parentesi, la parola Ehyeh fa la gimmatria delle prime lettere delle cinque libri, no? Bereshit e la Bet, ve'ele Shemot e la Vav, Vaikra, אל הוו במדבר, אל הוו היא דברים, אל האלף, אינסיימא, בית, וו, 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 אלף, כמעט 21, 21 אהיה, סונו, Anche la schiavitù, quanto era? 21 moltiplicato per 10, la schiavitù vera che era difficile, era 210 anni, Radushani. Perché? Perché tutta la cosa d'Egitto, dice a Kadosh Baruch Hu, voi volete sapere perché siete in Egitto? Perché c'è la schiavitù, misura per misura? Tu eri ingrato quando hai mangiato, e adesso ti devo purificare, deve essere un popolo che è ingrato. Ma comunque dobbiamo capire ancora di più. Schiavitù capisco, ingrato capisco, però perché morire? Perché gli uomini devono essere condannati di essere buttati dentro il Nilo? E perché addirittura viene un momento dove dice il faraone: lasciate fare, da oggi io non vi do gli strumenti per fare le sassi, per fare le pietre, per costruire. Da oggi farete voi, andate voi a fare le pietre e le sassi. E se mancano, non c'è problema. Quando mi mancherà un sasso per mettere nel palazzo, chas v'shalom, però così era, prenderò le vostre bambini e lo mette là con cemento e basta. Perché? Perché è un lavoro così difficile? Si può allungare tanto su questo, perché c'è tanto, tanto di allungare. Questa sofferenza si racconta che sotto il trono di Hashem c'è Livnat HaSapiro, c'è un sasso speciale che si chiama Livnat HaSapiro. Il Chizkuni dice che è questo sasso che ci sta sotto il trono celeste, che Hashem sta su questo. Dice il Chizkuni che quando loro facevano le sassi, perché con le piedi calpestavano, sì. Tutti gli strumenti, tutti gli ingredienti insieme fino a che era questo sasso. Si dice che quando calpestavano tutti gli ingredienti con i loro piedi nudi faceva buchi dentro le piedi, quindi usciva anche sangue. Quindi tutte le pietre con che hanno costruito questi schiavi, sì, il popolo ebraico era pieno mischiato con sangue. E il Chesconi dice che un giorno Rachel, interessante, Rachel, mi dice Bat bitto shel Metushelah. Si deve capire come può essere, però così dice il Chizkuni, la figlia della figlia di Metushelah. Se ricordate Metushelah con la storia di Noè? Sì, Rachel Bat bitto shel Metushelah, la figlia della figlia di Metushelah. Lei era incinta e lei stava là calpestando, fare le sassi, e poveraccio, poveraccia. Mentre che ha lavorato, ha perso il figlio. Il figlio è perso e là, schiato, dentro le sassi. E in questo momento Hashem ha mandato l'angelo Michele, ha detto portami, portami. Questo sasso è un sasso santo. Un sasso che è caduto, il bambino di questa donna, dammi, dammi questo sasso. E Hashem ha detto questo sasso metto sotto di me. Perché? Ok, senti, voglio che dire, anche che io non sono con voi nella sofferenza, poiché io sono nel cielo, non sto lavorando, non sono schiavo, comunque sento con voi la sofferenza. Ok, ogni momento io vedo a fronte di me questo sasso. Immo anochi betzara, io sono nel vostro sofferenza. Il Degel Machane Efraim, fra parentesi, che è il nipote del Baal Shem Tov. Baal Shem Tov aveva una figlia che si chiama Adel, e questa Adel aveva un figlio che si chiama il Degel Machane Efraim, non era il suo nome, però è il nome del suo libro. Grandi rabbini tanti volte vengono chiamati nel nome della loro opera, perché quando il grande rabbino va via dopo 120 anni, tu non ti ricordi il rabbino, che ricordi? Ricordi le sue opere. Io Moshe Rabbeinu, io so qual era la faccia di Moshe Rabbeinu, non lo so. Grazie alla sua opera, la Torah, sì, che fu dato insieme, ovvio, Hashem ha dato, però che Moshe Rabbeinu è quello che l'ha fatto scendere. Grazie a questo libro, io so chi è Moshe Rabbeinu. Il Maimonides, chi era il Maimonides? Voi conoscete il Maimonides? Che colore di capelli aveva? Che colore di occhi aveva? Grande, magro, rosso, piccolo. Beh, non sappiamo. Però tutti conoscono il suo nome. Perché? Che ha lasciato la sua saggezza e libro, la grande opera del Rambam, Eliyahu HaZaka. Dice il Dagel Machane Efraim, il nipote del Baal Shem Tov. Se un ebreo sta soffrendo, abbiamo detto prima, anche Hashem soffre. Dice il Dagel Machane Efraim, non è vero, questa è comprensione di un bambino, è al contrario. Quando Hashem soffre, l'ebreo soffre. O se Hashem non soffre perché noi soffriamo, è al contrario, noi soffriamo perché lui soffre. Qual è il soffrimento di Hashem? Molto semplice. Ogni volta che lui vede ricreazione che non riconosce, non riconoscono che lui è il creatore, lui soffre. Che soffrimento più grande c'è per un padre che il suo figlio non riconosce che è il suo padre? O immaginate una madre, mai sia che suo figlio non riconosce che lui è la sua madre? Questa è la sofferenza vera della Shekhinah, di HaKadosh Baruch Hu, che non viene riconosciuto. E questo tzaddikim, Eyeh Asher Eyeh, io sono con voi come siete con me. I Bemet, e la Rizal, e lo porta anche il Rabbi Tzadik HaKohen Melublin nella sua opera Pri Tzadik. È sempre la stessa domanda, schiavitù capisco, però perché i bambini debbano morire? E perché addirittura debbano fare sassi? Perché addirittura si manca un sasso e il bambino viene messo? Dove c'è scritto questo? Dove fu promesso questo a Avraham Avinu? Dice il Pri Tzadik una cosa bellissima. Dice: il popolo che stava in Egitto era reincarnazione di tutti i peccatori delle generazioni precedenti. In Egitto c'era la generazione del diluvio, Dora Mabul, c'era la generazione di Sedoma e Gomorra. C'era la generazione di Dora Palaga, la generazione che è andato contro Hashem, hanno fatto una torre per andare contro Hashem. Tutti i peccatori dell'inizio della creazione fino a questo punto sono reincarnati, e dove erano? Addentro il popolo ebraico in Egitto. Perché? Perché se vogliamo fare scendere la luce della Torah, dobbiamo prima sistemare tutti gli sbagli che abbiamo fatto. Tra parentesi, dire mai se oggi tutti noi siamo reincarnazione. Non ci sono anime nuove, non esiste più. Ognuno di noi è qui per reincarnare. Tra parentesi, reincarnazione si racconta su Rabbi Tarfon, l'epoca della Gemara, il grande Rabbi Tarfon, che lui, come che lui rispettava la sua madre, non c'era nessuno che rispettava. Si racconta addirittura che quando c'era un po' di pioggia e la madre camminava per strada, Rabbi Tarfon metteva le sue diti sotto le scarpe delle sue madre, che la sua madre mai sia non deve camminare sulla terra pieno di fango, pieno di acqua. Così tanto Rabbi Tarfon rispettava la sua madre. E si racconta che un giorno le rabbini sono andato a visitare la madre di Rabbi Tarfon. È come una madre, sì, che ha un bambino che si comporta bene, è orgogliosa, ha orgoglio che ha un bambino così. Ha detto alle rabbini, vidi, chi di voi ha un bambino che sa rispettare la sua madre come il mio? Come sono fortunato io, sì, una madre fiera su suo figlio, come sono fortunato io che ho un figlio così? Adesso, qual è la risposta logica quando una madre ti dice così? Sì, hai ragione. Quanto bravo è il tuo figlio. Bemet, il tuo figlio è il numero uno in rispettare. Invece loro hanno detto: no, no, comunque lo manca ancora. Non sta ancora rispettando. Lo manco ancora a lavorare per rispettare meglio. E tutti i commentatori dicono: che tipo di risposta è? La madre è fiera del suo figlio che Behemet si comporta in un modo che è fuori dalla natura, mettere le diti, che così la madre quando calpesta non deve calpestare la terra quando cammina, però le diti del figlio, chi rispetta le sue madri, che sua madre in un modo così? Che tipo di risposta è? Perché non fare sentire questa madre bene con se stesso? Dicono le maestre. Questi rabbini sapevano che il Rabbi Tarfon è venuto in reincarnazione per sistemare il mitzvah di rispettare le genitori. E se i rabbini dicono a questa madre che lei ha ragione, che questo figlio è arrivato al massimo di rispettare le genitori, vuol dire che questo figlio ha sistemato il ragione perché viene reincarnato. E quando un uomo sistema e ragione perché lui è venuto in questo mondo, che succede? Lui muore. Perché muore? Perché l'obiettivo non è qui. Va avanti, perché ha sistemato quello che aveva bisogno di sistemare. Poi questo hanno detto dei rabbini a lei, lo manca ancora. Perché non hanno voluto che lui muore, hanno voluto che lui vivrà ancora. Perché se i rabbini decretano che ha sistemato, basta. Lo manca, non sta rispettando come deve. Quindi tutti noi siamo qui. Dobbiamo sistemare una, due, tre, non lo so quanto cosa. Ognuno di noi la quantità di cose che deve sistemare. I maestri, il diluvio, la generazione del diluvio fu morte con acqua, dice il Prizadik, perché fu morto con acqua? Perché loro, il loro problema erano le godere, la lussuria, tutto quanto, hanno fatto Balagan. Sono reincarnato e un'altra volta per sistemare misura per misura, le bambini maschi vengono buttate nell'acqua. La generazione del toro di Babel. Si racconta che quando il Dora Palaga hanno fatto questa tora di Babel per combattere Hashem, di solito, e nell'epoca loro come si facevano le costruzioni dei palazzi, si andava in montagna, si schiavava e si prendevano sassi e si costruiva. Invece in Dora Palaga non hanno fatto così, perché tutto l'obiettivo di questa tora è fare il ribello contro il creatore. Ha detto, se noi vogliamo fare un ribello contro il creatore, non possiamo usare le sassi che lui ha creato. E loro erano le prime Dora Babel che invece di usare sassi che già esistono con le montagne, per esempio, così che si faceva antigamente, si schierava dentro la montagna, che hanno fatto loro stesso con sabbia, con tutti quanto, hanno creato sassi. Perché? Per andare contro il creatore. Per questo misura per misura. Questi sono reincarnato. Questi sono le schiavi che hanno fatto le sassi. Avevano bisogno di fare da stesso le sassi, non la possono prendere del montagno e schiavare. E così tzaddikim, tzaddik allunga, posso allungare tanto, però già il tempo sta passando. Tutta la schiavitù era una riparazione. E è ovvio che tzaddikim per noi è difficile capire questo, però forse di qui possiamo prendere un punto. È che qualsiasi cosa che succede nella vita, sia a noi, sia alle nostre prossime, sia ai nostri amici, sia a gente straniera che non conosciamo, anche quando non riusciamo a capire perché, dobbiamo sapere che ogni cosa succede per una ragione, e ogni cosa è per sistemare qualcosa, e ogni cosa è perché non dobbiamo fare, dobbiamo sistemare, dobbiamo riparare, dobbiamo santificare, e anzi. Questa riparazione che tu hai il merito di fare è un merito, non è una punizione. La schiavitù non era una punizione, era il mezzo che c'era bisogno per arrivare al punto più illuminato nella storia. È il punto dove Hashem scende sul monte di Sinai e si rivela non a un uomo, non a due uomini, si rivela a un popolo intero, fino a che un popolo intero vede HaKadosh Baruch Hu, un popolo intero vede le voci, vede le sogni, così c'è scritto, vedano le sogni, sentano le voci, vedano le sogni, una cosa non si può, ma non si può neanche capire. La rivelanza, quanto Hashem si è rivelato in un mondo che era così chiaro. Sì, c'era un prezzo. Il prezzo era la schiavitù in Egitto. Però non è un prezzo, non dobbiamo anche vederlo come un pagamento. Vado al supermercato e devo pagare qualcosa per ricevere. No, no. È il lavoro, è il modo. Perché per ricevere la Torah deve essere pronto, deve essere un strumento, un bicchiere per ricevere acqua deve essere un recipiente. Presso un recipiente della Torah c'era bisogno passare lo che abbiamo passato in Egitto. E Tzadikim, questa è la consolazione anche oggi, con tutto l'esilio, tutti questi quasi 2000 anni che siamo in esilio e tutte queste sofferenze che stiamo sofferendo uno dopo l'altro, tutto. Solo ieri, no? Ieri sono morti 5 soldati, 5 bambini giovani. Non possiamo anche capire questo. 5 bambini, chi può capire questo? 5 famiglie che sono totalmente distrutte, chi può capire questo? E noi andiamo avanti, seguiamo come non fosse niente. Perché sì, ormai è così, siamo abituati. E così uno dopo l'altro, tzaddikim, è difficile sentire questo. Però una cosa siamo sicuri. Tutto questo non sappiamo come, non sappiamo perché, però sappiamo che porterà a un'illuminazione, porterà a una rivelazione, porterà alla Geulah, porterà a questo mondo perfetto che stiamo aspettando questo giorno, sì, Shiyagu Gedim Ze'ev, il giorno che l'agnello vivrà insieme con le lupe compasce. Così c'è scritto, quando arriverà il Mashiach sarà così. Vegar Gedim Ze'ev, l'agnello che ha paura del lupo, perché lui l'ha ucciso, lui il cibo del lupo, vivranno insieme. E il leone vivrà insieme con la gazzella e vivranno con pace. E questa è una trasformazione. E ogni cosa che passa, e passa per il bene, il nostro lavoro è prendere questa zara, che vuol dire sofferenza, e cambiare l'ordine di queste lettere e fare il Zohar, aprire la finestra nella comprensione. Come questa cosa fa da me un uomo meglio, come questa cosa mi fa crescere, come tutti questa cosa, sia problemi personali, sia problemi familiari, sia problemi economici, sia problemi di salute, ognuno con la sua storia, e credete me, dice il mio Rosh Yeshiva, diceva in Yiddish, kol echad im hapekale shelo, pekale in Yiddish vuol dire il suo pacco, ognuno al suo pacco, non c'è qualcuno, e se tu pensi che non c'è è perché tu non la sai e non la conosci sufficiente, o forse anche lui non ha capito ancora qual è il suo pacco, però ognuno al suo pacco, però noi diciamo grazie al pacco, perché questo pacco farà da noi un uomo meglio, questo pacco ci aiuterà a arrivare a purificare come questo forno che purifica l'oro, e Be'ezrat Hashem, come che ha detto il Rebbe Michabad, già siamo troppo, sì, abbiamo troppo gratitudine, già siamo puliti, anche le butone dei vestiti, di così tante sofferenze, perché le sofferenze puliscano, sono puliti, basta. E vogliamo Mashiach Tzidkenu, Be'ezrat Hashem, Shashem avrà misericordia e pietà su tutto Am Israel, su tutto il mondo, e che Be'ezrat Hashem, Yomar le tzarotenu dai, che non ci saranno più sofferenze più per nessuno e in nessun posto. Bezrat Hashem, Shnizkeh, Bikarov, Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.